Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, santa serata a tutti voi da Claudio per questo nuovo appuntamento del sabato con Maria e sapete che stiamo trattando la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda. Abbiamo presentato la figura di questa venerabile, di questa monaca, poi abbiamo continuato, ecco, a spiegare tutte queste belle cose. Adesso siamo arrivati in breve storia della mistica città di Dio, ma non abbiamo ancora finito nella presentazione, perché credo che la prossima trasmissione, entreremo proprio negli scritti. Adesso è tutta presentazione praticamente. Allora, ecco, qui tratteremo il valore delle rivelazioni private, perché naturalmente dobbiamo trattare le cose come le vede, la Chiesa, ecco, dobbiamo. E vediamo un po' come vengono spiegate queste cose. Dunque, per quanto favorevoli in linea generale alla Greda per il grande bene di cui siamo debitori, non intendiamo di darle più importanza di quello che essa ha. Più che l'elemento storico, geografico e cronologico, molto discutibile, come in tutte le apparizioni private, a noi interessa la parte teologica e ascetica sulla quale la critica ha ben poco da eccepire. Praticamente, ecco qui si vuol dire, non ci mettiamo a studiare le cose che contano di meno, no? Andiamo al nocciolo della questione, andiamo al centro di questa rivelazione e dice appunto che la parte teologica e ascetica sulla quale la critica ha ben poco da eccepire, cioè è tutto. Corrisponde, ecco, all'insegnamento della Chiesa. Del resto, leggete senza prevenzioni, con semplicità, e serva per voi, come per tanti altri, ad accrescere la vostra conoscenza e il vostro amore alla Madonna. Siccome però ci piacciono sempre le cose chiare e precise, crediamo opportuno premettere alcune pagine del Reverendo Padre Roschine, diciamo, un grande mariologo, uno dei più grandi mariologi del secolo passato, una santa creatura che aveva, diciamo, incarichi anche in Vaticano, ecco, aveva anche scritto diciamo, si intendeva di mistica, e pensate che lui ha scritto anche il diario, cioè ha raccolto il diario di Teresa Musco, è uno che se ne intendeva di queste cose. Ora vediamo un po'. Delle rivelazioni private in generale. Le rivelazioni in relazione al fine si distinguono in pubbliche e private, secondo che esse sono indirizzate a tutti gli uomini o qualche individuo in particolare. La rivelazione pubblica si è chiusa con la morte dell'ultimo apostolo, San Giovanni, sicché nessuna nuova verità può essere aggiunta al deposito della rivelazione. Le rivelazioni private, invece, furono e possono ancora darsi a particolari persone, secondo l'insegnamento della Chiesa esse, primo, sono possibili. Ciò risulta dal fatto che la Chiesa le prende in esame e dal fatto che la rivelazione pubblica non esclude affatto quella privata. Secondo, sono reali, benché rare, come risulta dal fatto che alcune volte furono approvate, per esempio istituendo la festa del Sacro Cuore di Gesù, in seguito alle apparizioni di Santa Maria Lacocque, per cui diciamo, sono reali e anche riconosciute, sono necessariamente subordinate alla rivelazione pubblica e devono essere giudicate alla loro stregua, cioè non possono andare contro la rivelazione pubblica delle sacre scritture. Se andassero contro, non sarebbero accolte, sarebbero scartate, ma quando sono vere, diciamo questo non accade. Quarto, sono utili perché quantunque non possano aggiungere nulla di sostanziale al deposito della fede, ormai completo dopo la morte di San Giovanni, possono contribuire ad una più esplicita esposizione delle verità della fede è lo sviluppo della devozione, cioè le rivelazioni private possono aiutarci a capire quelle pubbliche, vero? La parola di Dio, diciamo che è come un diamante sfaccettato. Dipende da che posizione uno lo guarda e vede, diciamo, la luminosità del diamante. Nella mia postazione vedo una faccia, dalla tua ne vedi un'altra, ma sempre della luce divina, pertanto servono, sono utili, ecco, proprio per aiutarci anche a capire meglio magari certi particolari che non avevamo inteso pienamente, ecco, per cui sono un aiuto. Infatti, Signore, sarà con noi fino alla fine del mondo, ma diciamo che manda santi, per esempio, i santi sono pagine di Vangelo vissuta e la vita di un santo può mostrare, per esempio, vedete, Padre Pio è uno stigmatizzato. Padre Pio non è Gesù Cristo, però ha fatto l'esperienza di Gesù crocifisso, cui può dire dei particolari che nel Vangelo non sono scritti, per esempio, per sua esperienza personale, che rivelano però patimenti che Gesù ha patito, ma che noi soltanto sappiamo che ha patito, ma non sappiamo i particolari, no? Per cui sono di aiuto. Quinto, però da ciò non deriva necessariamente che tutti debbano crederle perché non appartengono al deposito generale della fede. Tuttavia, se ad alcuno constasse sufficientemente della loro autenticità, sia per l'autorità della Chiesa, per esempio le apparizioni di Lourdes, sia per i prodigi operati in loro conferma, peccherebbe di temerarietà, respingendole, ma non contro la fede, né sarebbe da accusarsi di eresia. Ecco, diciamo che i segni che vengono dati sono per mostrarci che quello che viene rivelato è vero. Ad esempio, Fatima dice: in ottobre farò un grande miracolo. E in ottobre c'è stato il grande miracolo del sole, qui l'aveva preannunciato. Il miracolo del sole l'hanno visto in 70.000 persone, l'ha visto anche il Papa Pio XII dai Giardini Vaticani, ma poi, ad esempio, appare durante una guerra mondiale, dice: se non smettete, ne inizierà una di peggiore, e la guerra peggiore è iniziata. Qui vedete che la Chiesa ha riconosciuto Fatima, ma perché ha detto e ha fatto, per cui sono segni che non si può nascondersi, cioè non possiamo nasconderci. Dunque, delle rivelazioni mariane, ecco, le principali sono la mistica città di Dio, che è questa qui, della venerabile Greda, la vita della Santissima Vergine, della beata Caterina Emmerich, la vita interna di Nostro Signore di Cecilia Bai, che sono tre volumi. Le rivelazioni di Santa Brigida che furono approvate dai vari papi, quelle quella della beata Maddalena Martinengo, eccetera, ma ce ne sono tante. Vediamo un po' il valore e l'uso delle rivelazioni private. Molto si è discusso sull'argomento. I centuriatori di Magdeburgo, che sono protestanti, le rigettavano tutte come indegne di fede anche umana. Secondo alcuni cattolici, si devono accettare solo quelle che riguardano la morale e non quelle circa la fede, almeno sulle questioni controverse. Altri, andando all'eccesso opposto, ammettono che si possano credere di fede divina. Terzo, opinione comune dei teologi. Vi sono rivelazioni private degne di fede umana anche circa le questioni riguardanti la fede, anche se discusse fra i teologi. Tali rivelazioni non possono essere credute di fede divina, eccetto che forse dagli stessi veggenti che hanno raggiunto la certezza della verità dell'origine soprannaturale di esse. Perciò, secondo il consiglio del cardinale Lepissier, bisogna andare cauti nel portare tali rivelazioni come conferma delle tesi teologiche, perché facilmente si può mescolare all'insaputa dello stesso veggente l'elemento umano e quindi può accadere che sia presentato come frutto di rivelazione divina ciò che invece è frutto di immaginazione. Quanto al valore delle approvazioni della Chiesa, esso è piuttosto negativo, cioè la Chiesa dichiara che in tali scritti non v'è nulla contro la fede e la morale e che si possono prudentemente accettare. Perciò i fedeli possono liberamente leggerli, ma i teologi non debbono ricorrere ad essi per provare i dogmi della fede, se non con grande cautela. Ecco, diciamo queste precisazioni. Potevamo anche fare a meno di farle, cioè potevamo iniziare subito dal racconto, ma è importante anche che ci sia un'istruzione riguardo a quel che noi leggiamo per sapere anche contrastare magari coloro che contestano le rivelazioni private. Ecco, diciamo un fatto di morale, per esempio, la Madonna Fatima ha detto così. I peccati della carne sono quelli che mandano più anime all'inferno. Ah. Ma anche Santa Teresa d'Avila, che è dottore della Chiesa, il Signore gli ha fatto vedere le anime che vanno all'inferno. Pertanto sono aiuti perché vedete che un po' alla volta il nemico vuol farci intendere che l'inferno non esiste, che il demonio non esiste, eccetera, eccetera. E vedete che di questi tempi, purtroppo, questi errori è interessante perché sulle rivelazioni private accertate e riconosciute con prove che queste apparizioni sono state e che le profezie fatte sono avvenute, c'è tanta cautela e mi sta anche bene questo e ci sta bene. Però è interessante come poi si sentano dire e talvolta anche predicare autentiche eresie e diciamo che nessuno li ferma questi qua che continuano a dire cose sbagliate. Per cui riguardo alle apparizioni e riguardo a queste rivelazioni private provate, c'è tanta cautela e poi lasciamo che la gente dica un sacco di scemenze anche in modo pubblico, ecco, come se fossero verità infallibili. Difatti voi sapete, ad esempio, che vescovo, sapete cosa vuol dire vescovo? Sì, è il pastore, ma ha un significato, diciamo che è una specie di, come dire, di supervisore, di di uno che controlla praticamente tutto ciò che avviene nella sua diocesi, se i sacerdoti a lui affidati continuano a dire è un ispettore, ecco, vescovo vuol dire ispettore, ma bisogna vedere se c'è questa ispezione oggi, perché ne sentiamo di tutti i colori, ogni tanto sento dire qualcuno che dice io sono uscito di chiesa a sentire certe cose, per dire, ecco, pertanto, vede, mentre da una parte c'è una super prudenza riguardo a coloro che alla fine ci vengono a insegnare cose buone, ecco, di pregare, di far penitenza, insomma, eccetera, eccetera, lì bisogna, non è obbligatorio, però io sono obbligato a stare in chiesa ad ascoltare le cose che non sono magari opinioni personali, che non sono state rivelate certamente dal cielo, ma sono rivelate dalla testa tua, e diciamo su questo nessuno interviene, eh? Anzi, è capitato che certuni che sono stati scomunicati per autentici eretici, poi in passato addirittura sono stati, diciamo, riabilitati come ottimi consiglieri, per cui vedete, è il tempo della confusione delle idee. Da una parte non si crede, dall'altra si crede a tutto. Vabbè, adesso andiamo avanti però con l'introduzione alla vita della Regina del Cielo. E qui devo leggervi, ecco, perché poi la prossima volta, come vi ho detto, iniziamo proprio, entriamo nell'opera. Allora, introduzione alla vita della Regina del Cielo. Perché e come scrisse quest'opera? La venerabile teme di essere tacciata di presuntuosa se lei, donna, e per di più ignorante e peccatrice, ardisce di scrivere di cose divine, mentre la Chiesa è ricca di tanti santi e dotti scrittori. Beh, voi sapete che Gesù l'ha detto lui, che nasconde le cose ai sapienti, agli intelligenti e le rivela ai piccoli, perché così è piaciuto al Padre. E dovete sapere che questa umiltà, per esempio, anche in Don Dolindo, lui che doveva scrivere e meditare tutta la Sacra Scrittura, lui in ginocchio scriveva, perché prima si flagellava, ci disciplinava, perché diceva io ho l'ardire di scrivere le cose di Dio, miserabile verme, e praticamente si umiliava profondamente, ci sentiva inadatto, ma il Signore proprio, vedete, i perseguitati, perché lui è stato perseguitato per bene, le pietre scartate diventano testate d'angolo, poi diciamo il Signore ha uno stile tutto suo, vero? Certo, nessun mortale con le sole forze naturali, anzi neppure con la sola grazia ordinaria, sarebbe in grado di scrivere i nascosti misteri dell'Altissimo, che l'Altissimo, misteri, scusate, scrivere i nascosti misteri e i magnifici sacramenti, che sono cose arcane, che il possente braccio dell'Altissimo però, per quella creatura che doveva diventare sua madre, facendola mare impenetrabile delle sue grazie e doni, e depositando in lei i maggiori tesori della sua divinità, la piena di grazia. È questa impresa superiore alle forze degli stessi angeli, e solo Dio potrebbe farlo degnamente, o almeno la Vergine stessa che fu capace di ricevere così ineffabili doni e fu degna di riconoscerli. L'anima mia magnifica il Signore, però, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Terzo, ma nei disegni imperscrutabili di Dio, a cui sta scegliere i suoi strumenti e e stabilire il come e il quando svelare certi misteri, per motivi a lui solo noti, ha scelto lei, la più vile di tutte le creature, e quasi la costrinse a scrivere questa vita. Quarto, quando a 25 anni, nonostante tutte le sue riluttanze, fu fatta abbadessa, tutta afflitta ricorse alla Madonna e le disse: figlia mia, no, alla Madonna, che le disse: figlia mia, consolati e non si turbi il tuo cuore. Io sarò la tua madre superiora, a cui ubbidirai, e lo sarò anche delle tue suddite, supplendo alle tue deficienze. Anche Santa Veronica Giuliani, vero, che era stata scelta per fare, era stata mandata in purgatorio, era stata mandata, ecco, a vedere, a scrivere tutto quello che aveva visto, mentre lei era assente, la superiora era la Madonna stessa. Così tu non sarai che mia vicaria, e per mezzo tuo farò che si eseguisca la volontà del mio figlio e mio Dio. In tutte le sue tentazioni ed ambasce fa di ricorrere a me, che sarò la tua consigliera in tutto. Ubbidiscimi, che io ti favorirò e starò attenta alle tue afflizioni. È interessante che queste cose dette a questa venerabile Agreda, però diciamo che valgono anche per noi, dobbiamo imparare di affidarci alla Madonna e credere che lei, e sappiamo che lei ci favorirà e sarà attenta anche alle nostre afflizioni, la consolatrice degli afflitti, che è la Madonna. Da quel giorno in poi la Madre delle Misericordie aumentò i discorsi che già faceva con me, sua schiava, accogliendomi, ascoltandomi ed ammaestrandomi con ineffabile degnazione. Vedete, queste cose che scrive, no? Ma una persona ignorante non può scriverle, no? Per cui vuol dire che è guidata, vuol dire che è illuminata, vuol dire che è posseduta, perché scusate, un indemoniato è posseduto dal demonio, ma scusate, è mai possibile che il Signore permetta che uno sia posseduto dal demonio e non permetta che sia posseduto da Dio? Ma scusate, dice, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Che cosa vuol dire? Vuol dire che uno è posseduto da Cristo, no? Allora, cerchiamo di stare attenti a queste cose, perché anche noi delle volte non si capisce da chi siamo posseduti, vero, per certi atti che compiamo. Ma diciamo, vorrei fermarmi un attimo, ecco, per chiedere una pausa musicale. Intanto meditiamo, mentre ascoltiamo questa musica, vero, questi canti, ecco, meditiamo, ecco, anche su questo particolare, ecco. Io che sono battezzato, che lo Spirito Santo abita in me, che la volontà di Dio è la mia santificazione, ma a che punto sono io in questa via che Dio vuole che io percorra, la mia santificazione? Sono posseduto da Dio o sono posseduto dal mio io? Perché chi non è con me, contro di me, vedete, il Signore non è che lui viene in soccorso di chi prega e dice: Signore, vieni presto in mio aiuto, Signore, affrettati a soccorrermi, perché io sono come una piuma, come una foglia secca, ero trasportata dal vento, non ho nessun potere, tu sei la mia forza, tu sei il mio tutto, mio Dio. È mio tutto. Ecco, intanto meditiamo su queste cose qua, ascoltiamo la musica e poi concluderemo, è vero, questa prima parte, e nel prossimo, nel quarto sabato, ecco, mediteremo invece, mediteremo, ecco, proprio cominceremo, insomma, a meditare proprio gli scritti della mistica città di Dio. Adesso tutte queste sono presentazioni che mi sembrava utile, insomma, di farle, ecco, perché anche bisogna istruire anche il pensiero dell'ascoltatore perché sappia anche interpretare e capire nel giusto modo quello che ascolta. Qui, tra qualche istante, ecco, noi ascolteremo la musica e poi riprendiamo. Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione. Questo mese poi ci sentiremo dopo questo sabato altre due volte, il quarto e il quinto sabato, perché questo mese ha 5 sabati e io sarò sempre con voi. A Dio piacendo, ecco il secondo, il quarto e se c'è anche il quinto, così andiamo avanti. È veramente stupenda questa mistica città di Dio e visto che la meditiamo insieme, nel tempo potremo anche ascoltarla, riascoltarla perché la troverete anche nel sito Stella Mattutina, pertanto meditazioni, ecco, noi possiamo ascoltarle una volta, ma poi non è detto che abbiamo capito tutto. E allora anche come gesto di umiltà dire ascolto un'altra volta, perché non... certamente hai tante cose da insegnarmi, dolcissima madre e maestra. Io che sono così distratto, ecco, ho bisogno magari di ripetizione, perché questo mondo mi ha reso handicappato riguardo alle cose spirituali, per cui ho bisogno, ecco, delle ripetizioni. Allora servono, questa è anche una grazia, un aiuto, avere, ecco, la possibilità di risentire. Bene, allora vediamo un pochettino. Siamo arrivati, ecco, a questo punto, era il quarto punto, mi dava conforto nelle afflizioni, mi riempiva l'anima di luce e di insegnamenti di vita eterna. Mi fece rinnovare i miei voti fra le sue mani, mi svelò inoltre gli altissimi misteri della sua vita e spesso mi comandò di scriverli come mi venivano manifestati. Per 10 anni ho resistito finché posi mano per la prima volta a scrivere questa divina storia. Ecco, la Madonna gli ha comandato di scrivere, ma vedete, c'era una resistenza anche in queste cose. Però la Madonna, paziente, ecco, con questa figliolina, insomma, finché l'ha costretta, perché gli mostrava delle cose, gli diceva delle cose, ma devi scriverle queste cose, non sono soltanto per te, perché ho intenzione di servirmi di te, per farmi conoscere al mondo, e vi assicuro che è una meraviglia la mistica città di Dio. Allora, aiuto degli angeli e sicurezza nell'obbedire. Poi quando si parla degli angeli io mi sento anche, come dire, rinvigorire nella gioia anche di parlare di questa presenza angelica. È triste vedere l'uomo triste perché non vuole essere felice insieme ai suoi angeli, perché non ascolta i suoi angeli, perché magari qualche volta dice anche la preghiera, ma senza fede, per cui angelo di Dio che sei il mio custode, ma mi faccio custodire io. Illumina, mi faccio illuminare, chiedo di essere illuminato. Quando devo prendere le decisioni, prego l'angelo perché mi illumini, custodiscimi, ma lo chiedo di custodirmi, ma devo custodire i miei sensi, i miei occhi, ma tu non custodisci un bel niente, no? Ti guardi certi programmi che sono l'anticustodia, è vero, è come aprire le finestre perché entrino i pipistrelli, per dire, ecco, Signore mio, aiuto degli angeli, sicurezza nell'obbedire. Ora, conferendo questo affare con gli angeli che Dio mi aveva assegnati, qui vedete, il Signore si serve degli angeli? Potrebbe farlo lui direttamente? No. Vedete? La Madonna è mediatrice di grazie, poteva farlo lui da solo, ma a lui piace fare così. Che è bello, perché anche noi possiamo diventare canali di grazia per i fratelli se siamo santi, se ci santifichiamo. Per indirizzarmi in quest'opera, e loro, manifestando l'afflizione del mio cuore, mi disposero più volte essere questa la volontà di Dio. Gli angeli, dice, lo devi fare perché è volontà di Dio. Gli angeli, pur ammettendo che le sue forze erano insufficienti per sì ardua impresa, la confortano dicendo: avverti, o carissima, che passeranno il cielo e la terra prima che venga meno la parola di Dio, che ha promesso che l'ubbidiente canterà vittoria e non sarà mai condannato per aver ubbidito. Oh, l'ubbidienza, oggigiorno, noi siamo liberi, siamo democratici, ma io credo che siamo democratici, a dire la verità. Ecco, siamo liberi, io penso così, ognuno deve pensare a modo suo, ma tu devi pensare secondo Dio, non secondo la carne. Perché se pensi secondo la carne, capisci niente delle cose alte, capisci solo quelle basse, però sei umiliato perché vivi come i quadrupedi, vero? Invece sei stato creato per guardare le cose di lassù e cercare le cose di lassù. Anzi, fin da quando Dio creò Adamo e gli comandò di non mangiare dell'albero della scienza, stabilì questa virtù dell'obbedienza. Vedete, la virtù dell'obbedienza già era stata imposta ad Adamo ed Eva. E che cosa hanno combinato? Il peccato di disobbedienza, è vero, ci ha fatti soffrire tutti quanti, stiamo soffrendo tutti quanti per una disobbedienza. Altro che io sono libero di fare quello che voglio e perché sono grande abbastanza. Ecco, perché, poveraccio, tu non sai quello che dici. Allora, sappi che essa ha origine da Dio e noi stessi ubbidiamo alla sua volontà, che conosciamo retta e santa. Ma voi pensate, no? Se i pianeti, la terra, il sole non obbedissero a Dio, sarebbe già finito il mondo. Immaginate se la terra, invece che ruotare intorno al sole, a un certo momento prendesse il largo, si allontanasse dalla distanza stabilita da Dio. Ci geleremo tutti quanti, finirebbe il mondo, diventerebbe una palla di ghiaccio. Capite? La terra obbedisce alla volontà di Dio. E io che sono abitante della terra non voglio obbedire a Dio. Vedete, San Bonaventura dice: piangi uomo perché con il tuo peccato di disobbedienza, vero, anche ai comandamenti, alle leggi di Dio, hai fatto disordine nell'universo. Sei tu che provochi delle situazioni dolorosissime, perché la terra, dice lui, San Bonaventura, non sopporta di essere calpestata da delle creature ribelli a Dio, dice, se potesse si aprirebbe per inghiottirci tutti quanti. Pensate un po', queste cose qua, quando voi accendete la televisione, non ve le diranno mai. Queste cose qua, quando accendete la radio, non ve la diranno mai. E quando leggete il giornale, queste cose non le saprete mai. E che cosa sapete? Quello che non serve niente per la salvezza dell'anima. Perdiamo tempo in cose inutili. Invece dovremmo dire mio cibo è fare la volontà di Dio. Allora, vediamo un po'. Ora, questa certezza che noi abbiamo dalla visione beatifica l'avete anche voi in proporzione del vostro stato di viatori per la parola che lo stesso Signore disse riguardo ai dei superiori: chi ascolta voi, ascolta me. Quindi, obbedendo a Dio, tocca a Lui far sì che gli obbedienti non falliscano, quando ciò che viene comandato non è evidentemente cattivo. Poiché come dai genitori procedono i figli e tutti i viventi da Adamo, così procedono da Dio tutti i superiori. Ora, ricordati che tutti i superiori ti hanno ordinato di fare ciò che tu temi di fare. E se volendo tu obbedire ciò non fosse conveniente, Dio farebbe con la tua penna ciò che fece con l'ubbidiente Abramo, comandando ad uno di noi di trattenere il suo coltello. Ora, invece, non solo non ci comanda di trattenere la sua penna, ma di dirigerla. Anche San Michele le manifesta il volere di Dio e le promette assistenza. Interessante questa presenza di San Michele. Anche lui, vedete, San Michele è molto molto vicino alla Madonna. Anzi, quando c'è la Madonna, c'è anche San Michele, perché lei è la regina degli angeli e lui è il principe delle milizie celesti, per cui è sempre agli ordini. Capite? San Michele Arcangelo, grande santo che dà fastidio al nemico di Dio, vero? Dà fastidio questo potente angelo, arcangelo che schiaccia la testa al maligno. Finalmente, Dio stesso le dà ordine categorico di svelare molti misteri nascosti riguardanti la sua madre e che per gli occulti giudizi della sua sapienza ha tenuti fino allora nascosti perché non era ancora giunto il tempo opportuno. Se c'è un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo, c'è un tempo per ridere, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per costruire, un tempo per demolire, vi ricordate? Ecco, allora, il Signore sa quando è conveniente parlare di queste cose e ha voluto farlo in quel tempo con questo strumento. Ma non fidandosi la venerabile dei suoi lumi, anche straordinari, si acquieta finalmente alla sicura voce dei superiori che è sempre stata la stella polare della sua vita. Nono, gli ostacoli opposti dal demonio, è chiaro, anche lui deve fare il suo mestiere e noi per acquistare virtù dobbiamo essere provati, la virtù va provata. Allora, è vero che c'era San Michele, adesso ho sentito un po' il demonio. Gli ostacoli opposti dal demonio per impedire opera sì santa furono tali che, senza il sostegno dei superiori, l'avrebbero distolta dall'impresa. Riuscirono però a ritardarla, procurandole però il vantaggio di nuova luce e una maggior sicurezza di non essere ingannata. Allora. Vedete, anche cioè la Madonna Fatima ha chiesto delle cose, no? Ma diciamo che vi sono stati tanti depistaggi. Ora, il demonio, se non può opporsi al trionfo del cuore immacolato, ma può trovare dei metodi per ritardarlo questo trionfo. Avessimo fatto tutto quello che la Madonna ha chiesto subito, noi saremmo già nel trionfo, invece siamo in mezzo ai guai. Ma perché? Per un semplice motivo. Perché il nemico ha fatto di tutto per ritardare cioè per ritardare ciò che avremmo dovuto fare. E abbiamo fatto in ritardo, ma neanche in modo completo, però i guai sono completi, quelli che stiamo patendo, perché Padre Pio disse non potevate nascere in un secolo peggiore. Qui secolo peggiore non l'ha voluto Dio, che dove aumenta, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia, per cui pensate un po', non solo sovrabbonda la grazia, ci ha mandato la piena di grazia. Frutto principale dell'opera, l'imitazione di Maria. Finalmente, persuasa, si rivolge a Maria Santissima, pronta a fare la sua volontà. Parlate, o Signora, che la vostra serva vi ascolta. Parlate, magnificate Dio per le opere potenti e meravigliose che la sua destra operò nella vostra profondissima umiltà. Scorrano dalle sue mani, nelle vostre e da queste i vostri devoti e servi, affinché gli angeli lo benedicano, i giusti lo magnifichino, i peccatori lo cerchino e tutti abbiano un esemplare di somma santità e purezza. Ma soprattutto affinché con la grazia del vostro Santissimo Figlio io stessa abbia questo specchio e questa efficace regola a cui conformare la mia vita, perché questo deve essere il primo scopo della mia sollecitudine nello scrivere la vostra. L'undicesimo punto invece tratta sua sottomissione al giudizio della Chiesa. Sì, questa è tutta la mia volontà, perciò non scriverò come maestra, ma come discepola, non per insegnare, ma per imparare. Tuttavia, come strumento della Regina del Cielo, manifesterò ciò che Dio ci compiacerà di insegnarmi. L'errore in me è possibile come in donna ignorante, e così mi sottometto alla Santa Chiesa, ai cui ministeri ricorrerò in tutte le difficoltà. Dodicesimo punto, racconta quindi la Venerabile come si accinse a scrivere per la seconda volta questa vita e le speciali purificazioni con cui Dio la preparò e gli incoraggiamenti con cui la Vergine la confortò. Allora la Madonna mi coprì di una veste più candida della neve e più splendente del sole e mi cinse con una ricchissima cintura, simbolo della partecipazione della sua purezza, e mi ottenne scienza infusa per adornarmi di essa quasi di ricchissima chioma, nonché altri doni e preziosi regali. E dopo avermi così adornata mi disse: «Lavora fedelmente e diligentemente per imitarmi e per diventare mia figlia perfettissima, generata dal mio spirito e al mio seno nutrita. Ed ecco che io ti do la mia benedizione affinché tu scriva il mio nome e con la mia guida e assistenza». Tredicesimo, divisione dell'opera. Si compone in tre parti, dalla concezione della Maria, della Madonna, a quella di Cristo nel suo virginale seno. Secondo, dall'incarnazione all'ascensione di Gesù. Terzo, dall'ascensione di Gesù all'assunzione di Maria. Quattordicesimo punto. Questa vita fu scritta dalla Venerabile la prima volta nel 1637 e dopo averla bruciata per ordine del confessore iniziò la seconda stesura l'8 dicembre del 1655, festa dell'Immacolata Concezione. E siamo arrivati, ecco, la prossima volta inizia proprio la parte prima, dall'Immacolata Concezione di Maria all'Incarnazione di Gesù, visioni preparatorie. Bene, cari amici, oggi è l'8, 9, 10, ecco, il giorno 10 io sarò a Fatima e vi porto tutti con me, ecco, dalla Regina del Portogallo, Nostra Signora del Portogallo, e vi porto tutti là. Ecco, voi pregate che io approfitti delle grazie che la Madonna avrà intenzione di donarmi, che non ne merito neanche una, ma se me le darà, le vorrò usare per servire voi, cari fratelli. Ecco, perché gratuitamente si riceve, gratuitamente bisogna dare. Santa serata a tutti, cari amici. Ave Maria. Continuate a stare sintonizzati sulle frequenze della radio Buon Consiglio, la radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata.